Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
21:05 e 16 secondi, rieccoci, buonasera dalla squadra di Effetto Notte. Stasera è composta da Filippo Aureggi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Andrea Ferro che vi parla al microfono. Per SMS e WhatsApp il numero è sempre 349-238-6666. A quest'ora i fatti, le notizie, le voci del giorno dall'Italia e dal mondo, come sempre a Radio 24. Dunque i titoli. È nato il governo Meloni, il primo guidato da una donna. La leader di Fratelli d'Italia ha accettato l'incarico senza riserva e dopo l'incontro con il presidente Mattarella ha letto la lista dei ministri. Sono 24. Salvini e Tajani vice premier. Al Consiglio europeo, dopo l'intesa sul pacchetto energetico, si è parlato della guerra e dei rapporti con la Cina. Rigassificatore di Piombino, via libera della conferenza dei servizi, la nave sarà operativa per 3 anni. Sport, calcio, anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A, la Juve in campo contro l'Empoli, sta conducendo per 1-0, il gol di Kin all'ottavo.
Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro dell'Interno, dottor Matteo Piantedosi. Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio. Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, senatore Matteo Salvini, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente del Consiglio.
Dunque l'Italia ha il nuovo governo, come dicevo 24 i ministri, 9 di Fratelli d'Italia, 5 a testa per Lega e Forza Italia e quindi 5 tecnici. Alcune caselle sono rimaste in bilico fino all'ultimo.
Un gioco di equilibrio con Fratelli d'Italia che la fa da padrona nei ministeri più pesanti, Carlo Nordio alla giustizia che voleva Forza Italia, con Elisabetta Alberti Casellati che va alle riforme, Francesco Lollobrigida all'agricoltura, da sempre feudo della Lega, Luca Ciriani ai rapporti con il Parlamento al posto del centrista Maurizio Lupi, Guido Crosetto alla difesa e Adolfo Urso ha ribattezzato Mise. C'è poi l'accorpamento delle pari opportunità alla famiglia con la cattolicissima Eugenia Roccella, gli affari europei con PNRR a Raffaele Fitto. Nello Musumeci a guidare il Ministero del Mare del Sud viene messa a guardia della Lega che ottiene le infrastrutture con Matteo Salvini che hanno il controllo dei porti e gli affari regionali e le autonomie con Roberto Calderoli, mentre il Viminale va al tecnico Matteo Piantedosi. La Lega ottiene però l'economia con Giancarlo Giorgetti, considerato da sempre l'anti-Salvini. Sul fronte di Forza Italia, Antonio Tajani riesce ad andare alla Farnesina, non era scontato, dopo le esternazioni di Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini all'università, tecnico ma non troppo, da sempre vicino alla Premier, il direttore del TG2 Gennaro San Giuliano ai beni culturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Al Consiglio europeo alla fine è stato raggiunto un accordo sul pacchetto energetico, risultato ottenuto nella notte dopo una difficile trattativa con Germania e Olanda. E i leader dei 27 oggi hanno parlato della guerra con gli aiuti all'Ucraina e dei rapporti con la Cina.
Si chiude in un clima d'intesa il vertice europeo a Bruxelles. Nella seconda giornata affari puntati sulla politica estera con la Cina in primo piano e l'invito a non ripetere gli stessi errori geopolitici fatti con la Russia. Sul conflitto ucraino c'è il mandato alla Commissione a studiare proposte per poter usare i fondi statali sequestrati a Mosca per aiutare Kiev. Il risultato più importante riguarda però il pacchetto energetico, risultato raggiunto nella notte con la richiesta di decisioni urgenti su acquisti congiunti di gas, due tipologie di price cap, una con una sorta di corridoio temporaneo del prezzo, la seconda sul modello iberico, un nuovo indice complementare al TTF ETF, una riforma del mercato elettrico, fino alla mobilitazione di tutti gli strumenti europei utili a proteggere cittadini e imprese. Nelle dichiarazioni post-summit, il cancelliere tedesco Scholz ha sfumato la questione del price cap, affermando che l'unico obiettivo è limitare i picchi. Ora bisogna procedere a mettere in pratica le decisioni prese alla massima velocità possibile per continuare a far scendere i prezzi del gas, garantire le forniture e stabilizzare i mercati, ha poi aggiunto il presidente francese Macron. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
E a Bruxelles è stato l'ultimo Consiglio europeo di Mario Draghi.
Non do consigli al nuovo governo, dice Draghi nella sua ultima conferenza stampa a Bruxelles, confermando però la piena collaborazione per un passaggio di consegne ordinato e informato. Ma in effetti un consiglio lo dà.
L'Italia deve essere al centro del progetto europeo, con la credibilità, l'autorevolezza, la determinazione che si addice ad un grande paese fondatore quale siamo stati noi.
Draghi si dice soddisfatto delle decisioni europee sull'energia.
Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell'Italia.
Le decisioni hanno già portato un calo nel prezzo del gas, dice Draghi, e presto avremo anche bollette più basse. E la presidenza del Consiglio europeo ha pubblicato un video omaggio per salutare Draghi.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Con un Draghi best dalla BCE ai 20 mesi da premier.
L'Unione Europea sta diventando sempre più importante.
Thank you Mario, si legge, e arrivederci. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Regno Unito, Boris Johnson si appresta a un nuovo ritorno in pista per sostituire la dimissionaria Liz Truss. L'attuale ministro della difesa Ben Wallace si è chiamato fuori dalla corsa dicendo di essere orientato a sostenere un ritorno in sella di Johnson. Ora la guerra, Zelensky denuncia, la Russia ha minato una diga. Dovesse esplodere sarebbero inondati 80 villaggi.
La Russia sta preparando un disastro nell'Ucraina meridionale, hanno minato la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. L'allarme arriva dal presidente ucraino Zelensky, secondo cui un'eventuale inondazione cancellerebbe 80 centri abitati, tra cui Kherson, e la vita di centinaia di migliaia di persone sarebbe a rischio, motivo per cui ha chiesto una missione di osservazione internazionale. Da Kiev intanto arriva la notizia di una legge sull'arruolamento volontario delle donne. Mentre negli Stati Uniti Biden accusa i repubblicani di voler tagliare i fondi a Kiev e valuta di sottoporre all'esame di sicurezza nazionale le aziende di Elon Musk, si apprende che i ministri della difesa di Russia e Stati Uniti, Shoigu e Austin, hanno avuto una conversazione telefonica. Secondo il Pentagono, Austin ha enfatizzato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione. Sul fronte NATO si registrano due nuovi decolli per gli Eurofighter dell'aeronautica militare italiana impegnati in Polonia per intercettare aerei russi in volo a ridosso dei confini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Via libera da parte della conferenza dei servizi al rigassificatore di Piombino. La nave resterà 3 anni, ha annunciato il presidente della regione toscana Giani. Il sindaco di Piombino ha annunciato che presenterà ricorso.
Il commissario straordinario Eugenio Giani firmerà l'autorizzazione per il collocamento della nave rigassificatrice all'interno del porto di Piombino. Ad annunciarlo è lui stesso al termine dell'ultimo incontro.
La conferenza dei servizi si è conclusa con parere favorevole. La nave rimarrà dal momento in cui entra in esercizio per 3 anni e entro 45 giorni Snam dovrà indicare dove montare la piattaforma offshore nei 22 anni successivi ai primi 3 anni in cui starà a Piombino.
Immediata la reazione del sindaco della città, Francesco Ferrari, da sempre contrario all'opera.
Presidente Giani ha preannunciato che martedì firmerà l'autorizzazione al rigassificatore a Piombino e noi faremo ricorso. I rilievi tecnici che abbiamo sollevato in conferenza dei servizi sono rilievi fondamentali, forti, su cui poggerà il nostro ricorso.
Intanto i piombinesi davanti alla sede della regione toscana manifestano tutta la loro rabbia. Vergogna! Vergogna! Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
E ora due notizie appena battute dalle agenzie. La prima, secondo la BBC, la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato in Corea del Sud senza indossare il velo, è stata messa agli arresti domiciliari. L'altra notizia arriva da Pavia, nei pressi di Pavia. Questa sera due persone sono state investite e uccise da un treno. È accaduto a Giussago, appunto a pochi chilometri da Pavia. Dalle prime notizie sembra che le vittime siano due giovani che si trovavano sui binari. Il macchinista del convoglio diretto a Pavia non li ha visti e non ha potuto evitare l'impatto. Lungo la linea ferroviaria Milano-Genova il traffico è bloccato, numerosi treni sono stati soppressi. E ora un flash che riguarda la partita di calcio tra Juventus ed Empoli. Aggiorno minuto e punteggio al 30esimo, Juventus 1 Empoli 0, le notizie sul traffico.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Il governo uscente nei tre mesi esatti dalla data di scioglimento anticipato delle Camere ha fatto fronte alle esigenze di guida del Paese, concludendo la sua attività con il Consiglio europeo di ieri e di stamani. Lo ringrazio ancora una volta e rivolgo con lo stesso spirito di collaborazione gli auguri buon lavoro al nuovo governo, che da domattina, con il giuramento, inizierà a svolgere i suoi compiti.
21 e 18, Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, ben ritrovata, ciao.
Buonasera a tutti.
Allora, abbiamo sentito appunto la lista dei ministri, ormai sta ricorrendo da ore, forse nessuna sorpresa particolare, hanno sorpreso più i nomi di alcuni ministri, la butto lì. Alcuni ministeri, voglio dire.
Quello. Esattamente non... quello che ho scritto nell'articolo che andrà domani sul giornale, cioè più che i ministri, ministeri. Insomma.
Allora abbiamo indovinato la stessa sensazione.
Sì, ma è un
governo di alto profilo, visto che la Meloni così reclamava questo tipo di profilo per il governo che si stava formando, che stava
che
prendendo
governo...
forma.
Direi che più che di alto profilo, direi che è un governo molto politico. E siccome la politica giustamente ha rivendicato il fatto di essere non solo tornata in scena, ma di dover guidare il paese avendo ricevuto un mandato dagli elettori, adesso la politica si è presa la responsabilità. Se viene da dire che se saranno di alto profilo, al di là dei nomi, lo verificheremo nei prossimi mesi. Gli italiani potranno verificarlo nei prossimi mesi. La posta in palio è molto alta per Giorgia Meloni, perché chiaramente si trova ad affrontare una situazione molto complicata. Direi che Mario Draghi le lascia in dote non poco, perché le lascia un extra gettito ottenuto grazie alla crescita esponenziale avuta l'anno scorso e il trascinamento di quest'anno, che ha portato anche a un calo record del nostro debito pubblico. È importante perché questo consente dei margini anche di manovra nel confronto con l'Unione Europea in vista della prossima manovra, che saranno certamente utili. Però insomma la situazione, non c'è bisogno di dirlo ulteriormente, è non solo difficile, è difficilissima per chiunque fosse al governo, perché chiaramente ci troviamo a dover non solo fare i conti con quelli che sono sempre i nostri problemi, ad esempio, faccio un esempio, l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sappiamo dipende anche dall'efficienza e dalla capacità delle amministrazioni di mandarla avanti, ma anche con questioni di carattere internazionale, la guerra su tutti, la crisi energetica, alle quali insomma bisogna dare delle risposte per non finire schiacciati sotto. Quindi insomma la situazione, come si dice, è molto complicata, però sì, se ci si candida a governare, e Meloni è tanto che dice noi siamo pronti, anzi è stato lo slogan della sua campagna elettorale, questo pronti scritto sui manifesti elettorali, e adesso arriva la verifica di questo essere pronti e adesso non ci si può più, come dire, nascondere, no? Spesso i politici si nascondono, attribuiscono ad altri responsabilità. Quando si è al governo cominciano le dolenti note, perché è
tanto
chiaro
più,
che
tanto più in una fase politica, storica, internazionale, quale quella
appunto,
che stiamo vivendo.
Difficile,
ecco.
Qual è quella attuale.
Ecco, Caria tira attorno a Forza Italia?
Ma guarda, sono anni che noi parliamo dell'area che gira attorno a Forza Italia, perché Forza Italia è Silvio Berlusconi, non c'è altro, nel senso, non lo dico in tono denigratorio, però insomma Forza Italia anche questo 8% che ha raggiunto a queste elezioni lo si deve soprattutto a Silvio Berlusconi, nel bene che è Forza Italia, nel bene e nel male, cioè...
Però si dice che in questo contesto è quello che, diciamo, ha vinto meno.
No, scusa, non ti ho sentito.
No, dicevo, in questo contesto, sono un po' i commenti di questi giorni, tanto più di queste ore, si dice però Berlusconi alla fine è quello che ha vinto meno, cioè quello che nella coalizione è risultato poi meno accontentato rispetto ai desiderata.
Ma non so se sia effettivamente così, cioè lui ha lamentato un rapporto, come dire, non paritario con la Lega. Il problema è che però tutti sanno che nel momento in cui si dividono i seggi uninominali si fa sulla base dei sondaggi. In quel momento la Lega aveva quasi 5 punti in più di Forza Italia, e quindi sulla base di questo sono stati assegnati, diciamo, la ripartizione dei seggi. Ma soprattutto io credo che il problema sia stato che Berlusconi voleva alcuni ministeri, e che rispetto al no e anche alcuni ministri, quindi nomi e cognomi e il tipo di ministero, e che rispetto al rifiuto della Meloni, come dire, ha voluto provare il braccio di ferro, la prova di forza, no? La prima l'ha tentata al Senato ed ha perso, nel senso che pensava che facendo mancare i voti di Forza Italia risultasse evidente che senza gli azzurri non si poteva decidere nulla, e invece sappiamo che la Russa, grazie al contributo di come dire, di
17,
tiratori 17. Dell'opposizione è stato eletto lo stesso, ma soprattutto, cioè, Berlusconi puntava a due ministeri, la giustizia e il ministero dello sviluppo, che sappiamo sono due ministeri comunque molto delicati. Nel senso che Meloni tutto avrebbe voluto meno trovarsi domani sui giornali scritto che, come dire, a un esponente vicino a Silvio Berlusconi fosse andato in Ministero della Giustizia in vista del suo processo, certo, della conclusione del suo processo su Rubiter, piuttosto che il Ministero dello Sviluppo, che ha le deleghe anche per quanto riguarda le TV, e quindi anche questo avrebbe potuto rappresentare un po' se ci pensiamo, tu dicevi della Lega, però insomma alla fine Salvini non c'è andato al Viminale ed è per la stessa ragione, perché ci sarebbe stato un conflitto, no? Tra un leader di partito che, quando era ministro dell'interno, è stato accusato di sequestro di persone, ha un processo in corso, e rimettere lo stesso leader di partito al Viminale. Quindi non è vero che Salvini ha avuto tutto quello che voleva. Diciamo che secondo me Salvini è stato più smaliziato nel far apparire delle rinunce come poi delle vittorie, perché magari ha ottenuto delle compensazioni maggiori. Alla fine non è che Berlusconi può dire di avere avuto meno. È vero che la Lega ha avuto il ministero,
però si è esposto molto,
però,
come dicevi. Ecco, proprio l'ultimo telegramma, perdonaci, ma stiamo correndo. Ti leggo un messaggio. Prima donna premier, lo riassumo: è una donna di destra, fosse stata di sinistra ci sarebbe un'enfasi diversa stasera. Secondo te è vero?
Sì. È vero perché, perché sì, perché comunque c'è una, un'attenzione forse maggiore da parte anche da parte delle stesse donne di sinistra nell'attribuire un peso. Il paradosso è che come dire, le battaglie di liberazione delle donne certamente vengono dal movimento femminista e dalla sinistra, su questo non c'è dubbio, però ci dobbiamo anche interrogare sul fatto che poi non solo in Italia ma anche in altri paesi le prime in leader insomma mi viene in mente la Thatcher o la Merkel. Le prime leader sono arrivate da partiti di centrodestra.
Certo.
Quindi
certo,
questo qui anche ci deve far riflettere quando. Quindi è vero che come dire, le battaglie per la difesa dei diritti, anzi per l'uguaglianza, arrivano da movimenti di sinistra, però è anche vero che a sinistra, cioè a sinistra si fanno le quote, però poi alla fine. Però si impedisce la scalata.
Infatti, è quello che è accaduto. Poi
che
questo,
è il vero potere poi.
E poi il risultato è questo, che una donna di destra è diventata la prima donna a guidare, primo premier donna appunto, nella storia di questo paese. Grazie a Barbara Fiammeri e da Roma faccio un salto veloce a Bruxelles. Il nostro inviato Sergio Nava, ciao.
Ciao Andrea.
Allora, ieri ci eravamo sentiti e c'erano un pochi dubbi sul fatto che si potesse arrivare a questo accordo sul pacchetto energia, invece consentimi la battuta, la notte ha portato consiglio.
Sì, come spesso accade ai vertici europei si drammatizza molto, si cerca anche in qualche modo di arrivare a uno scontro per poi in qualche modo ricomporre, a volte si riesce, a volte non si riesce, ci sono stati anche casi di vertici che si sono chiusi senza accordo, stavolta ce la si è fatta, come dire, intesa sicuramente importante perché mette nero su bianco diverse opzioni su come proseguire nel pacchetto energetico, tra cui il corridoio al prezzo del gas. Dopodiché bisogna scrivere queste regole e questo è un altro paio di maniche.
Ecco, qualcuno ci scrive, ma veramente poi le bollette scenderanno?
Lo ha detto il Premier Draghi, è un'osservazione importante, ci sono due risposte. La prima, sì, perché con posizioni come queste, vertici come questi, danno un segnale politico che poi i mercati recepiscono, mercati soprattutto con una tendenza speculativa come c'è adesso, con prezzi e gas impazziti anche o ben oltre i qualsiasi ragionevole termine, quindi stanno scendendo effettivamente adesso, ma stanno scendendo anche perché l'Europa in questi giorni ha dato segnali e ieri stanotte ha dato segnali di voler far qualcosa. Attenzione, potrebbe risalire nel caso poi questo qualcosa non avvenisse o nel caso la Russia dovesse sabotare gasdotti come si teme abbia già fatto. Queste sono ovviamente speculazioni. Guardando al futuro, se queste misure vengono messe in pratica, se si lavora seriamente su queste misure, se si espongono dei tetti in qualche modo al prezzo del gas, ovviamente anche questo porterà, e si fanno acquisti congiunti seriamente sul gas, ora siamo al 15%, potrebbe salire. Si introduce, scusate, aggiungo un'altra cosa, anche un ulteriore benchmark diverso al TTF olandese. Sul medio-lungo periodo tutto questo porterà il gas nuovamente a scendere. Quindi le risposte in realtà sono due.
Allora, poco meno di un minuto, oggi si è parlato anche di Cina e di guerra. In pillole cosa hanno detto?
Sulla guerra si comincia seriamente a prendere in considerazione l'ipotesi di usare gli asset russi per finanziare la ricostruzione in Ucraina, perché non è neppure giusto la paghi l'Europa e Stati Uniti che non hanno invaso il paese ma l'ha invaso la Russia, e quindi è un po' complicato legalmente, ma finalmente ci si sta ragionando. Sulla Cina si sta cambiando passo, ormai si è capito, la Cina prima era un partner, un concorrente, un rivale, no? La famosa formulazione in tre aggettivi, ora è sempre più rivale e sempre meno partner, e Draghi lo ha detto chiaramente oggi, non dobbiamo fare con la Cina gli stessi errori che abbiamo fatto la Russia, di dipendenza energetica, di dipendenza delle forniture, e poi svegliarci un giorno, questo lo aggiungo io, e scoprire che siamo rimasti fregati, ecco.
Grazie.
Io, ma il senso era quello.
No, chiarissimo, grazie anche per la sintesi, grazie quindi a Sergio Nava che ci ha parlato da Bruxelles. Arrivano le notizie sul tempo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. Vi leggo la notizia battuta oggi alle 13.33 dall'ANSA. Paura in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dove una famiglia di quattro cinghiali ha fatto irruzione nella struttura. Dopo aver sfondato il vetro della porta d'ingresso, l'esemplare più grande è entrato in un'aula dove una quindicina di bambini stava facendo lezione. Nel panico generale, con i bimbi che saltavano sui banchi e urlavano, una maestra si è frapposta tra loro e l'animale e si è leggermente ferita. Luigi Boitani, professore di zoologia alla Sapienza di Roma, buonasera, bentrovato.
Buonasera, buonasera.
Allora, di cinghiali si parla ormai da tempo, cinghiali che vagano nel cuore della città, che provocano incidenti stradali, alcuni anche purtroppo con conseguenze molto gravi, che aggrediscono le persone, che danneggiano le coltivazioni, ma un fatto del genere forse non era mai accaduto e chiaramente riporta alla ribalta la questione appunto degli ungolati. Allora, Boitani, è un'emergenza ormai ordinaria, è un tema peraltro molto divisivo. Cosa si può fare per affrontarla?
Beh, le cose vanno messe nel contesto, ovviamente, come sempre. Una cosa è vedere quattro cinghiali a Piazza San Pietro che corrono su e giù per la strada nel mezzo del traffico. Una cosa è vedere dei cinghiali a Bussi sul Tirino, da dove viene questa notizia. Bussi sul Tirino è un posto bellissimo, in mezzo ai boschi, fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e è un tiro di schioppo dal Parco Nazionale della Maiella. Quindi che ci siano i cinghiali lì e tanti è doveroso, diciamo. Quello che non è doveroso è che siano entrati in una scuola. Però non
prima non lo facevano, non entravano, è stato solo un caso forse. Vabbè, comunque, è chiaro, però inevitabilmente riporta, come diceva, la ribalta alla questione cinghiali. Ecco, ma come la affrontiamo? C'è chi dice bisogna batterli, punto e basta, altri dicono no, invece bisogna in qualche modo salvarli, però costituiscono un problema. Mi rendo conto che non c'è una soluzione immediata, anche perché evidentemente sarebbe stata in qualche modo adottata, ma la faccio parlare.
No, bisogna vedere che cosa vogliamo risolvere. Il problema dei cinghiali a San Pietro, dentro Roma, ha tutta una serie di azioni che sono completamente diverse da quelle che si possono mettere in atto a Bussi sul Tirino per proteggere la scuola. Cioè, per tenere fuori i cinghiali basta una rete alta, ma nemmeno un metro, però deve essere una rete da cinghiali, non quella rete da pollaio di pecore che un cinghiale manco la vede, ci passa attraverso. Quindi, se vogliamo, questa notizia è una notizia su un'ennesima notizia sull'incuria delle scuole italiane. Però
invece il cinghiale, che ormai è un abitante dei centri urbani, anche dei centri storici, ecco, per tenerlo lontano o evitare che poi accadano situazioni appunto talvolta anche molto gravi, cosa possiamo fare?
Si possono fare tre cose, devono essere fatte tre cose contemporaneamente in maniera intensiva. La prima è togliere tutta la monnezza che attrae i cinghiali e li sostiene soprattutto. Secondo, recintare per bene tutti gli spazi verdi delle città. Roma per esempio è una delle città più verdi d'Europa, c'è molte ville che sono totalmente aperte, cinghiali possono entrare e uscire come pare. E terzo, catturarne una buona parte e portarli via. Questo non c'è altro modo per risolvere la situazione.
Ecco, ma ci sono le strutture e i mezzi per fare qualcosa del genere, al di là del fatto dell'abbandono dei parchi, della spazzatura eccetera, ma queste squadre di pronto intervento ce ne vorrebbero evidentemente delle task force operative su tutto il territorio nazionale, non mi pare che siano attive fino a questo punto.
No, però per questo dicevo che ci vuole un'azione molto programmata, fatta insieme tutte i responsabili dei vari settori, e diversa da settore a settore. Quello che vale per Roma non vale per Genova, non vale per Milano e così via. Cioè non è che c'è la soluzione per tutto.
Ecco, ci scrive un ascoltatore, io quasi tutti i giorni ho a che fare con un cinghiale e vivo in una grande città del nord, se ho un incontro ravvicinato, dato che si dice se hanno i cuccioli bisogna stare attenti oppure non bisogna guardare, vabbè, ci sono poi tante leggende che circolano, ecco, ma qual è l'atteggiamento prudente di fronte a un cinghiale che si incontra per la strada magari all'uscita dal portone?
Se è un incontro non atteso e quindi che prende alla sprovvista tutte e due, è molto probabile che ci si metta paura noi e il cinghiale più di noi, e quindi in quel momento possono scattare anche dei comportamenti strani. Io direi che è meglio tenersi alla larga, cambiare percorso e non cercare di spaventarlo, metterlo in allarme. Diverso è se si incontra un ascolto con i piccoletti, ma si vede subito se sono piccoli, perché allora veramente bisogna stare attenti. E soprattutto bisogna stare attenti se uno esce con il cane, quando si porta la sera fuori a far pipì, e il cane è visto come un potenziale predatore e i cinghiali possono quindi attaccare, che è un problema.
È un problema anche perché appunto questi incontri ravvicinati sono sempre più frequenti, avvengono un po' ovunque. Grazie davvero, certo, a Luigi Boitani, professore di zoologia alla Sapienza di Roma. E ora andiamo su altri campi, non campi da cinghiali ma campi da calciatori. Andiamo in Serie A. Giovanni Capuano, ciao, buonasera.
Eccomi, ciao, buonasera.
Allora, ci sono cinghiali, no? Hanno giocato bene la Juventus, come ha giocato? Dai.
Ma intanto diamo il risultato, siamo nell'intervallo, quindi è finito il primo tempo tra Juventus ed Empoli a Torino. Il parziale vede la Juventus in vantaggio per 1-0, il gol lo ha realizzato l'ottavo Moise Kean, che questa sera gioca al posto di Milik insieme a Vlahovic. Kean è stato molto bravo, una zampata ravvicinata su un cross basso di Kostic. Kean è stato il protagonista del primo tempo della Juventus, si è visto nell'occasione del gol che abbiamo raccontato, si era già visto due minuti prima sugli sviluppi di un'azione, di una ripartenza della Juventus su un errore di costruzione dell'Empoli, e poi la conclusione di Kean dal limite dell'area di rigore alta sulla traversa, e si è visto ancora, qui ha sbagliato poco dopo la mezz'ora, un cross di McKennie, ha avuto una grande chance, un colpo di testa dal limite dell'area piccola, Moise Kean ha però colpito male, ha messo fuori da due passi. Poi l'altra occasione per la Juve l'ha avuta al 36esimo McKennie, Vicario è stato molto bravo a respingere. Raccontandola così sembra un primo tempo dominato dai bianconeri, e invece non è stato così. Possesso palla ad esempio superiore al 60% per l'Empoli, che ha avuto due o tre occasioni veramente interessanti, anche se il primo vero tiro in porta l'ha fatto soltanto al 18esimo. Le due occasioni sono state soprattutto quelle di Destro, che da ottima posizione ha impegnato poco dopo la mezz'ora Szczęsny in una respinta di pugni, e poi ha fatto qualche minuto più tardi una deviazione volante, era più o meno posizionato sul dischetto dell'area di rigore. Se la palla fosse finita all'interno dello specchio della porta, molto difficilmente Szczęsny sarebbe potuto intervenire, perché era stato preso in contropiede, pallone però che si è perso di poco alla destra del suo palo. Dunque 1-0 per la Juventus, serata che i bianconeri però non hanno ancora messo in ghiaccio, e dovranno stare molto attenti perché l'Empoli è sempre pericoloso, e lo ha dimostrato in questo primo tempo.
Domani è un sabato piuttosto interessante, ho visto le partite in programma.
Sì, domani è un sabato interessante perché gioca il Milan, che insomma è chiamato nuovamente a rispondere a Napoli e Atalanta. Poi quella di San Siro è la partita del cuore, perché Milan-Monza, quindi c'è il ritorno d'avversari in Serie A di Berlusconi e Galliani, dove per tanti anni hanno riempito di successi la bacheca dei rossoneri. Pioli ha detto che farà un po' di turnover. Inizia un periodo in cui le grandi giocano ogni tre giorni, e soprattutto arrivano le partite decisive in Champions League, a partire da quella della prossima settimana anche per il Milan a Zagabria, quindi non c'è da scherzare. Questa è la partita delle 18. Alle 20:45 a Firenze c'è Fiorentina-Inter. L'Inter si è condannata, avendo perso quattro partite nelle prime otto, a non poter più sbagliare, e quindi fondamentalmente Firenze va con un solo risultato a disposizione, che è la vittoria. Non è stato convocato Lukaku, che è tornato ad allenarsi ieri in gruppo con i compagni, oggi ha fatto ancora allenamento differenziato, e fuori oramai da due mesi. Il mirino è puntato sulla convocazione per la partita in settimana di Champions League contro il Victoria Pilsen. Oggi Inzaghi ha detto di essere fiducioso, e quindi forse questa volta veramente ci siamo. Il programma di domani è aperto alle 15 da Salernitana Spezia.
Grazie a Giovanni Capuano. Ribadiamo il parziale al termine del primo tempo: Juventus 1 Empoli 0. Arrivano le notizie sul traffico, poi il reportage, e poi ci salutiamo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage.
Age Farm, dall'asilo ai master, la scuola del futuro. Di Anna Marino.
Una campanella dell'asilo e il vociare dei bambini segnalano il punto di partenza della formazione del futuro, che fin dai primi anni, tutto in inglese, fino all'università e master, segue un percorso innovativo nei 51 ettari, di cui 27 di solo bosco, in cui è immerso il campus di H-Farm, il più grande polo per la formazione e l'innovazione in Europa. Quest'anno in classe ci sono ben 1735 studenti, 260 nuovi iscritti nelle tre scuole internazionali di Catron, Rosà e Vicenza, a cui si aggiungono le Big School con Big Rock, la più importante scuola di computer grafica in Italia, che conta 400 studenti all'anno divisi in due master semestrali, e Big Wave, la più recente scuola di coding, e i corsi estivi, gli Sparks Summer Camp, che quest'anno hanno raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti. E noi siamo proprio qui per capire come e perché H-Farm, fondata nel gennaio 2005 come primo incubatore di startup al mondo, investe sempre di più in formazione, si stia evolvendo da centro che si era connotato per l'investimento e lo sviluppo di startup, ora sta diventando anche ecosistema che investe nella formazione di nuova generazione. E sul tetto di uno degli edifici del campus, che può ospitare più di 3.000 persone, di cui 2.000 studenti, tra impianti sportivi aperti al territorio, abbiamo incontrato alcuni di loro che stavano provando un pitch, un discorso per la presentazione di una loro idea.
Adesso sto studiando digital management, ad esempio adesso stiamo organizzando un pitch per un'idea che abbiamo avuto e abbiamo fatto il business plan, abbiamo fatto la SWOT analysis e dobbiamo cercare di presentarla come se avessimo davanti degli investitori.
Anch'io sono al primo anno di digital management, vedo le differenze già con altri miei compagni del liceo che hanno scelto un'università italiana e vedo un'impronta molto più pratica piuttosto che teorica, che secondo me è molto più utile per il futuro mondo del lavoro.
Che cosa vuoi fare da grande?
E ancora non lo so, però so che, diciamo, frequentando questa scuola, questo campus, sono nella direzione giusta.
Un percorso formativo quindi a 360 gradi, in cui chiediamo di guidarci ai protagonisti apripista come Marco De Rossi, capo marketing del Mondo Education.
Siamo qui in H-Farm, affacciati sul verde, affacciati su ovviamente luoghi di studio, di elaborazione, di formazione. Che cosa si può trovare qui nel campus?
Allora, abbiamo costruito un'offerta formativa o comunque un percorso di formazione che cerchi di dare risposta ai vari momenti di vita di una persona, considerando il fatto che in un momento di grande innovazione sia indispensabile continuare ad aggiornare le proprie competenze, perché il mondo gira troppo velocemente per restare radicati a quello che si impara una volta nella vita. Abbiamo cercato di trovare un modo per avere per ogni momento della vita una risposta formativa che fosse coerente alle necessità che ci sono.
Quali sono le materie e soprattutto che tipo di strumenti e skill si portano via?
Esternamente effettivamente i nomi sono quelli della formazione tradizionale, poi quello che accade in un luogo come H-Farm, in un luogo in cui da anni volano droni piuttosto che ci si muove in Segway, cambiano il modo in cui vengono fatte.
Ma si andrà oltre, ci spiega come si amplierà ancora il campus e le nuove frontiere della formazione. Proprio Riccardo Donadon, CEO di H-Farm, che ha lui stesso fondato a Roncade, in provincia di Treviso, alle porte della Laguna di Venezia.
Noi puntiamo a essere un piccolo college o liberal arts e quindi arrivare ai 1800 vorranno vivere l'esperienza full del campus e stare qua.
E da questo punto di vista privilegiato il tuo, quali sono appunto le competenze che mancano?
Allora, se rimani sul digitale ce ne sono tantissime, da quelle che sono già consolidate sul mercato, che però espongono dei numeri mostruosi ancora di ricerca da parte del mercato, perché si parla che la comunità europea stimi in 1 milione i posti di lavoro vacanti nel settore del digitale, quindi c'è uno spazio enorme. Dall'altro lato ci sono nuovi scenari che si stanno aprendo, adesso nei prossimi mesi si parlerà moltissimo, più di quello che si è parlato oggi, di Metaverse, perché stiamo vedendo uscire i primi prodotti che ci faranno vedere fisicamente il Metaverse tramite dei visori, tramite degli occhiali, tramite delle cose. Nei prossimi 4-5 anni il mondo cambierà completamente su questa cosa e ci saranno letteralmente delle nuove professioni che dovranno costruire i contenuti per queste cose qui, e quelle sono tutte da inventare. Decollerà quando sarà augmented reality. Nei prossimi 2-3 anni avremo questa mixed reality spinta soprattutto verso una virtual reality che sarà ancora un po' appannaggio di persone che sono più portate verso queste cose qui, però poi a un certo punto arriverà sugli occhiali che usiamo tutti i giorni e a quel punto non ci sarà più differenza, però sarà molto tardi per chi non si è attrezzato.
E la frontiera del futuro si sposta ancora più in là grazie a Big Rock, l'anima della produzione digitale di H-Farm, dove formano le prossime generazioni di artisti in disegno, computer, grafica, videogiochi e musica, e ha un tasso di inserimento e impiego dei propri studenti dell'85%, quando master e università targati H-Farm registrano già l'80% di studenti inseriti nel mondo del lavoro. Un tour guidato della scuola lo facciamo con Marco Savini, suo fondatore, che ci fa capire come sarà la formazione del futuro.
Beh, il futuro arriverà sotto varie forme. Sicuramente tra un po' arriveranno lenti attive, occhiali in cui si vedrà il mondo con la realtà aumentata. E per cui quello che stiamo lavorando, su cui stiamo lavorando qui, che è quello che immaginiamo sarà il prossimo futuro, per dare un esempio pratico, prima si usava la lavagna col gesso, poi è arrivata la lima. Adesso arriveranno i visori e gli occhiali, e quindi qui stiamo proprio lavorando a quello. Quello che prima si immaginava disegnandolo alla lavagna, adesso gli studenti lo vedranno fisicamente nell'aula o sul proprio tavolino.
E allora andiamo a fare un tour e a vedere dal vero le vostre aule e che cosa insegnate. Saliamo le scale. Questo edificio da quant'è che esiste?
3 anni.
La scuola invece?
15 anni. E questa è la zona dove fanno tutta la parte dei social, interviste, Twitch, il canale YouTube, tutto quanto, che siamo molto molto online, e così la gente vede esattamente cosa facciamo, ci seguono costantemente online, perché quando arrivano è esattamente come se lo immaginano. Questo è il nostro cinema interno.
Proiettate i prodotti che fanno i ragazzi o anche all'esterno?
Tipo un'aula magna, nel senso che dove i ragazzi poi qui fanno vedere quello che fanno, noi facciamo le riunioni, quelle più grandi, con tutti loro, come l'aula magna di una scuola, cioè che siccome noi facciamo effetti speciali, la nostra aula magna è un vecchio cinema. Abbiamo un sacco di locandine di film dove loro, che li può ispirare, tipo che ne so, gli Avengers, Aladdin, solo che l'unica differenza è che questo è il nome dei nostri ex corsisti che hanno lavorato al film. E di ex corsisti nei film abbiamo un po', ma
questa è la vera garanzia.
Il 99% dei film al mondo ha almeno uno dei nostri nei titoli. Sul sito c'è l'elenco completo ed è abbastanza impressionante. Queste sono le classi, questa qui è quella di sound. Ciao, giro turistico.
Ciao.
Loro qua imparano a fare le colonne sonore, le musiche per i vari film, per i corti. Mettono il loro gioco qui, che sono tutti computer, in realtà non sono cabinati vecchio stile. E il resto della scuola viene a giocarci.
Certo, una big game room.
Sì. Qui sopra invece la stanza di maquette, di scultura. Qui puoi chiedere a lui, che è l'insegnante. Marco.
Cosa fate qui?
Una maquette, che sarebbe una scultura di un personaggio che hanno disegnato loro, hanno scritto prima una storia. Sono tutti personaggi inventati da loro.
Ragazzi, impegnativo?
Tosta, soprattutto se non hai mai modellato.
Quando pensi di finire?
Spero entro venerdì. Abbiamo la consegna, sì, venerdì.
Qui fanno la classe di arte dove disegnano su iPad.
Però quali sono qui le capacità che chiedete?
Sicuramente trovare soluzioni alle richieste di diverse aziende, che siano cinema, videogiochi, serie TV, pubblicità. Sì, perché col mondo che ci ritroviamo bisogna essere sempre pronti in qualsiasi momento, che sia lavorare in studio, smart working, dobbiamo essere adattabili, versatili.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Secondi, in regia Filippo Aureggi, in redazione Alessandro Schirano, vi ringraziano anche loro per l'ascolto, io sono Andrea Ferro, vi auguro chiaramente un buon weekend, noi ci sentiamo ancora tra qualche minuto con il GR del 22.